È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui 18:36 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sms al 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
Ad Haiti non si scava più tra le macerie, l'UNICEF denuncia spariti alcuni bambini dagli ospedali. Bertolaso è arrivato sull'isola, il presidente haitiano assicura aiuti e coordinamento. La crisi c'è ed è grave, dice Berlusconi, ma il nostro paese va avanti e il governo mantiene gli impegni. Soddisfazione per non aver alzato le tasse. C'è un arresto per l'autocarica di armi ed esplosivo trovata ieri a Reggio Calabria. Il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso parla di messaggio di intimidazione dell''ndrangheta. 4 indagati a Milano per una truffa ai danni di migliaia di turisti. Vendevano pacchetti vacanze con voli inesistenti. La rabbia delle vittime dei raggiri.
E poi studio aperto, Italia 1.
Orrore senza fine per i bambini di Haiti, mentre il mondo si mobilita per adottarli, c'è chi li rapisce dagli ospedali per rivenderli. L'UNICEF lancia l'allarme: in questo caos i trafficanti hanno mano libera. Travolta da uno sciatore pirata, una dottoressa genovese è in coma all'ospedale di Aosta. A studio aperto l'appello della mamma: mia figlia doveva partire per Haiti, aiutatemi a trovare quel delinquente. Si era conquistato un posto in cronaca cacciando il crocifisso dall'aula del tribunale, ora quel giudice di Camerino è stato cacciato dalla professione, linea dura del CSM, ma lui annuncia ricorso.
Eccoci, 18:38 800 24 00 24, questa è la Zanzara in diretta con voi per sentire soprattutto i vostri pareri fino alle 21. Allora, iniziamo subito con una piccola polemica sulla Lega, perché insomma bisogna che la Lega ci faccia sapere, soprattutto perché si candida a guidare una regione importante come il Piemonte, dove vuole andare, soprattutto cosa vuole. Questa benedetta TAV, la linea alta velocità, tutti la vogliono, in realtà nessuno se la piglia, la linea alta velocità tra Torino e Lione, che sa da fare entro il 2013, e poi, come sapete, ci sono un sacco di problemi. Sentite Bossi questa mattina, ieri, intervistato da una televisione locale, Telepadania, sentito.
Ha detto che il Piemonte ha bisogno della TAV, il Veneto...
Non lo so, non so neppure se il Piemonte ha bisogno della TAV. So che il Piemonte ha bisogno di restare collegato alla Lombardia. La geopolitica non cambia mai. Il Piemonte ha bisogno del collegamento col sistema imprenditoriale lombardo.
Ma non so se avete capito. Dice Bossi, ma la TAV non so se davvero il Piemonte ne abbia bisogno. Sicuramente deve rimanere legato alla Lombardia. Ora, secondo Bossi, a ovest del Piemonte non c'è nulla, niente importanza se non il collegamento tra Piemonte e Lombardia. Insomma, dovrebbe sapere Bossi che non è che Lombardia e Piemonte vivono in un mondo separato, in una sorta di compartimento stagno. Però, naturalmente, siccome l'ha detta grossa, non sono favorevole alla TAV. C'è un candidato Cota in Piemonte, candidato presidente, che appoggia in teoria la TAV, marcia indietro. Alle 14:45 di oggi, agenzia di stampa. È evidente a tutti che sono favorevole alla TAV e ne ho anche spiegato le motivazioni, ricordando che la geopolitica non cambia mai e che, come il traforo sul Frejus è stato importante per il rilancio del Piemonte a suo tempo, oggi lo sarà la TAV. Beh, insomma, la storia però non è finita, vorrei aggiungere io, perché si sa, per esempio, che uno... dei leghisti doc piemontesi come Borghezio più volte ha espresso perplessità sulla TAV. E poi c'è anche da registrare che cosa, anche per questo poi Bossi è stato costretto a fare marcia indietro oggi, che Castelli a Radio Anch'io sulla Rai cosa diceva, sentite.
Abbiamo sentito tutte le obiezioni che da anni sono state fatte all'alta velocità. Oggi che l'alta velocità c'è in Italia, tutti i cittadini si possono rendere conto che non ha devastato il territorio, inquina 70, io vorrei ricordare che un passeggero che va in treno in alta velocità inquina 70 volte meno di un passeggero che va in aereo e 20 volte meno un chilo di merce che va in treno.
È una missione per spiegare un po' che tipo di Italia è diventata questa. Abbiamo creato dei mostri come Berlusconi, Ratzinger, Napolitano.
C'è un uomo in missione, come sapete, in missione per spiegare agli europei che cosa è l'Italia. Quest'uomo in missione è Beppe Grillo. Nessuno meglio di lui può spiegare ai cittadini d'Europa in tante università, in tanti posti, inizierà dall'Inghilterra, e insomma come vanno le cose in questo nostro disgraziato paese. Ieri sera ad Anno Zero, sentite.
Cioè l'utilizzatore finale non è l'utilizzatore, è un puttaniere. Noi esportiamo parole false e ci cadono all'estero. Vedrai se la Merkel non andrà con qualche minorenne tra un po', o Brown a cena con qualche mafioso, e Sarkozy con qualche Brenda, con qualche travestito. Topolanek con l'uccellone così era bellissimo. E noi insegniamo, noi abbiamo inventato il fascismo, ci prendevano per il culo e l'abbiamo esportato in tutto il mondo. Abbiamo inventato le banche, ci prendevano per il culo e abbiamo inventato il capitalismo di rapina, siamo noi. Noi siamo pericolosissimi, ci guardano il mafioso italiano, l'unghi, Gorge, la minga, l'andrangheta, la camorra, il mandolino e la pizza. Noi siamo l'andrangheta ormai in franchising, la camorra parla quattro lingue.
Questi sono gli argomenti che utilizzerà il nostro inviato in missione, Beppe Grillo, per spiegare come stanno le cose. Ancora, perché lui dice: io non è che mi vergogno di essere italiano. Senti.
Ma lei si vergogna un po' di essere italiano quando va fuori?
Assolutamente no. Vedo però la vergogna degli italiani all'estero. Perché gli italiani all'estero sanno molto di più di noi. Cioè io non vado a svelare cose che loro non sanno. Dico che io vado a sputtanare l'Italia. Sputtanare io l'Italia. Dopo Berlusconi la parola sputtanamento non ha nessun significato. Ma io non vado a sputtanare nessuno. Io vado, loro sanno molta più realtà vera, perché leggono i giornali all'estero, della nostra realtà. Sanno molto di più.
Brunetta adesso, dopo Grillo, Brunetta. In realtà già qualche giorno fa, in chiusura della puntata di Matrix e prima dell'annuncio di Berlusconi, aveva detto tutto. Sentiamo.
Quanti giorni passa a Roma?
Adesso? Io passo a Roma dal lunedì al venerdì.
Dal lunedì al venerdì, quindi in qualche maniera dovrà tagliare il suo
dovrò
tempo
tagliare.
Qui a Roma.
Come pensa di farlo? Io sono un ministro esagerato, perché normalmente i miei colleghi arrivano a Roma il martedì.
È già qua il lunedì mattina.
Io sono già qua e quindi farò, se mai sarà, se mi candideranno e se i veneziani avranno il buon cuore e la voglia di votarmi, dal martedì al venerdì sarò a Roma e negli altri giorni
quindi,
sarò a Venezia.
Quindi,
ma in ogni caso, mi scusi.
Un giorno solo a Venezia.
L'organizzazione del lavoro, l'organizzazione attraverso i propri collaboratori, la presenza a Roma. Lei sa che un sindaco passa spesso molti giorni per andare a Roma, per andare per ministeri
a raccogliere soldi,
eccetera, eccetera.
Quindi lei è un po'
allora,
avvantaggiato fra prima direttamente
allora,
a Roma.
Cacciari era sempre a Roma.
Cacciari era sempre a Roma, alla fine è la stessa cosa. Fantastico Brunetta, che poi dice: in Francia lo fanno tutti, ci sono un sacco di ministri che sono anche sindaci. Sentite.
In Francia è titolo di serietà di un ministro essere anche sindaco della propria città, che sia Lione, Marsiglia e così via, proprio perché si porta la potenza del governo nell'amministrazione locale, ma anche la sensibilità dell'amministrazione locale all'interno del governo. Certo, non è una cosa facile.
Eccoci, 18.47, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Andiamo a Latina. Marco, buonasera.
Salve, buonasera, grazie per l'intervento. Sai, facevo una riflessione ieri guardando Anno Zero, quando c'è stato un momento particolare nel dibattito in cui Floris, Paolo Floris Darcais, adesso non ricordo bene il nome.
Paolo Flores Darcais. Sì. Io capisco che lei non lo possa conoscere.
Non sono un ferroviere, quindi non. E quindi lui si è rivolto a Gasparri dicendo, portando una citazione, e a un certo punto ha detto, riportando appunto questa citazione, si è rivolto a Gasparri chiedendo, lei conosce, mi sembra, Thomas Jefferson? E Gasparri ovviamente ha capito subito la provocazione. Ma in quel momento io, che sono stato per anni elettore del centro-sinistra, stranamente mi sono sorpreso, ho provato una certa simpatia per Gasparri.
Cioè la supponenza, lo snobismo intellettuale di Florence Darcais le ha dato fastidio.
Secondo me è la base della situazione attuale del centro-sinistra in Italia. Cioè, nel senso, sottovalutare anche questi meccanismi che sono abbastanza poi banali della comunicazione. Cioè non si crea consenso solo mettendosi dalla parte di chi ha ragione, ma anche nel posto in un certo modo. In quel momento secondo me ha totalmente perso, non dico consenso, ma sicuramente la simpatia di molti telespettatori.
Vabbè, insomma, Darcais non deve trovare consenso perché non fa politica attiva. In ogni caso ho capito qual è il suo ragionamento. Però, la ringrazio. Marino da Reggio Emilia, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Niente, ascolti, io simpaticamente ascoltavo la sigla con cui hai accompagnato la presentazione di questo tour di Grillo. Io sinceramente la prendo in maniera abbastanza comica, anche perché Grillo mi è sempre piaciuto, anche perché tutto sommato ho sempre fatto un mestiere che avrei voluto fare anch'io, cioè quello di far ridere la gente. Purtroppo in un momento come questo se ne sarebbe anche bisogno.
Beh, adesso non si capisce però se il mestiere di Grillo è quello di far ridere la gente oppure di fare politica.
Ma guardi, sinceramente direi che in un momento come questo trovare una via di mezzo forse può sollevarci l'animo, anche perché tutto sommato i problemi ci sono, e a volte quando qualcuno li vuole nascondere probabilmente si rende conto che non è il caso. Oggi sentivo che addirittura qualcuno ha detto che siamo fortunati perché le tasse non sono aumentate, l'altro giorno mi pare che qualcuno dicesse che invece le tasse dovevano essere diminuite, ma comunque in questo pieno casino...
No, la pressione fiscale in generale è aumentata, su questo non c'è dubbio, almeno lo certificano i dati. Di poco, ma è aumentata.
Sono calati i redditi, diciamo che la gente ha anche meno da spendere, quindi probabilmente la pressione fiscale... se si va misurata anche in termini numerari probabilmente sarà calata anche per quello, ma io volevo
non è diminuita, si è alzata, comunque lasciamo perdere questo,
vabbè, comunque è un ragionamento. No, io volevo soltanto dire che a me piace pensare che una persona che tutto sommato quando parla di alcune cose lo fa anche documentandosi e non entrando sempre soprattutto in discussioni ipotetiche e senza portare, diciamo così, quelle che sono le informazioni corrette. Quindi ci è piaciuto perché comunque tutto sommato quello che dice lo documenta, poi giusto o sbagliato, ripeto, non mi interessa.
Non capisco l'espressione quello che dice lo documenta, ma insomma, ognuno può documentare a modo suo, naturalmente in mille modi, sì, non è detto che le documentazioni siano quelle giuste, che i dati siano quelli esatti, che i ragionamenti siano quelli da fare.
Come lei dice, uno che il proprio pensiero lo indica, lo esprime, per cui mi pare che sia sempre, come lei dice, abbastanza diretto nell'esprimere il proprio pensiero.
Va bene, Marino, la ringrazio. Daniele, provincia di Napoli, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io volevo intervenire a proposito del doppio incarico, eventuale doppio incarico netto se venisse candidato e poi eletto a sindaco di... Sono d'accordo non sul principio in quanto però sulla persona, perché ritengo che alcune persone abbiano delle qualità per cui possano ricoprire più di un incarico.
Non ho capito, secondo lei non bisognerebbe in linea teorica fare il sindaco insieme anche il ministro, sindaco di una città importante, è una cosa molto difficile, però Brunetta ce la può fare.
Brunetta sì, per quello che sta dimostrando, per la dinamicità delle cose che e per lo sforzo, perlomeno quello che appare nelle dichiarazioni e negli atti in cui sta facendo, credo che sia una persona che si dedichi con molta...
Beh, questa è una teoria del tutto particolare la sua, insomma, siccome Brunetta e dunque...
Ogni regola ha le sue eccezioni, detto francamente.
Vabbè, insomma, Brunetta col suo dinamismo...
Non mi è particolarmente né simpatico, né sono un suo elettore, dico francamente, però per quello che sta dimostrando sta cambiando un po'.
Va bene Daniele, grazie. Luca da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sono un ex elettore del centrodestra, da un po' di tempo non voto più niente.
Da un po' di tempo che significa? Scusi Luca, da un po' di tempo che vuol dire?
Dalle dalle europee del 2004.
Dunque lei votava centrodestra fino al 2004, adesso generalizzo, magari dal 2004 non vota più nulla. Va bene, dopo questa premessa inutile andiamo avanti.
Inutile perché non so cosa voglio dire dopo. Niente.
No, inutile nel senso che non è necessario ogni volta dire io sono un ex elettore di così, ho votato in quell'altro modo. Poi se lei lo vuole fare lo faccia pure, non c'è problema.
Ho sperato fino a qualche tempo fa, fino a paio di settimane fa, che non riuscisse a fare le sue leggi Berlusconi. A sto punto invece penso che le fa, spero che le faccia tutte, che si tolga qualunque processo, così sì, dopo non più scuse se non riuscirà a combinare qualcosa di buono. Anche perché fino adesso sinceramente di sostanziale di buono non ha combinato molto al governo.
Non ho capito Luca, comunque va bene così,
sostanziale al governo da quando Berlusconi in questa
Su con la vita, cosa vuole dire Luca? Non ho capito, lei parla basso, parla con un volume troppo basso, cosa ci vuole dire? Che si faccia le sue leggi così? Non ho capito, mi spieghi meglio, se no non capisco nulla, a parte il fatto che a lei non piace Berlusconi, che secondo lei non fa nulla, eccetera, cos'altro ci vuole comunicare?
Che spero che si faccia tutte le leggi possibili e immaginabili, sì, per non avere più nessun processo pendente,
sì,
in modo che poi non avrà più nessuna scusa e chi lo vota capirà chi è finalmente.
Va bene, d'accordo. Demetrio da Roma, buonasera.
Sì, buonasera. Innanzitutto complimenti per la sua trasmissione e per questa occasione che ci dà di intervenire. E niente, ho deciso di chiamare perché ho sentito la sigla iniziale, diciamo questa musichetta di James Bond, affiancata comunque a quella che è questa pseudomissione di Beppe Grillo in Europa, iniziata in Italia e arrivata in Europa. Beh, quindi mi sembra chiaro che in due secondi abbiamo liquidato, diciamo, quest'operazione di Beppe Grillo e dei cittadini che ha alle spalle come una cosa, diciamo, da non prendere sul serio, visto questo, diciamo, approccio ironico con questa sigletta, diciamo, alla James Bond. Io volevo semplicemente dire una cosa. Mi farebbe veramente tanto tanto piacere vivere in un paese in cui non abbiamo bisogno di nessun comico che faccia degli interventi o delle improvvisate nel mondo politico, nel mondo dell'informazione. Mi piacerebbe vivere in un paese dove il comico fa il comico o al massimo fa un po' di satira.
Dunque, secondo lei Grillo è necessario, diciamo?
Grillo, come Paolo Rossi nel 92, come Benigni nel 94, come i Guzzanti nel 98 e nel 99, come tutti gli altri, come Luttazzi nel 2001, nel 2002, nel 2003 e come tutti gli altri, io penso che siano necessari perché vanno a fare un'azione di supplenza a quella stragrande maggioranza di persone che fanno l'informazione, che fanno l'informazione per mestiere, che in realtà non lo fanno. Latita, questo è un discorso trito e ritrito.
Cioè, per cui siamo, i giornalisti sono tutti dei fannulloni, servi, non raccontano le cose come stanno, c'è solo Grillo che ci può illuminare. Questa è la sua teoria.
No, assolutamente non ho detto questo. Ho rispetto per molti giornalisti, per gran parte della stampa, ma a volte un giornalista non evita di fare il suo mestiere solo perché non è un bravo giornalista, ma evita di prendere una posizione chiara come dovrebbe essere, perché magari il sistema in cui o comunque l'ambiente in cui è calato professionalmente è un ambiente che non gli permette.
E invece
di
Grillo è un uomo libero e può dire quello che vuole.
Grillo non è un uomo libero. Grillo non è.
No, ma ho capito, Demetrio, ho capito bene. Eccoci, 19:18, 800 24 00 24. Proseguiamo soprattutto con i vostri interventi, ma andiamo prima a sentire i titoli del TG3.
Fini, la Camera può modificare il processo breve approvato dal Senato. Giusto il silenzio del Colle, Di Pietro, Napolitano non firmi. Berlusconi, nonostante la grave crisi abbiamo mantenuto gli impegni. Bersani, il governo non ha fatto nulla e ha aumentato le tasse. Un arresto a Reggio Calabria per l'auto con armi ed esplosivo trovata ieri. Il procuratore Grasso è un'intimidazione. Scomparsi 15 bambini dagli ospedali di Haiti. L'UNICEF teme un traffico di minori. Più cautela per le adozioni. Rimosso dal CSM il giudice che non voleva fare udienza nelle aule con il crocifisso. Si riapre la polemica sui simboli religiosi. Il body scanner negli aeroporti. L'Italia accelera. Fazio non sono pericolosi, ma l'Europa prende tempo e rinvia. In Inghilterra cani antidroga per controllare i figli. Un rimedio estremo vietato in Italia, ma da noi c'è chi paga un detective privato.
E poi c'è anche Sky TG24.
Berlusconi guarda oltre la crisi, niente nuove tasse, avanti con le grandi opere.
Processo breve, fine avverte, giudizio solo dopo il via libera della Camera.
Non si scava più ad Haiti, allarme UNICEF, 15 bambini spariti dagli ospedali.
Bertolaso arrivato sull'isola, resta il problema del coordinamento degli aiuti.
Reggio Calabria, un arresto per l'auto imbottita di armi, allegato alle cosche.
Mostro di Firenze, il PM Mignini e Giutta ricondannati per abuso d'ufficio.
Via dalla magistratura, il giudice Tosti non celebrava udienze per il crocifisso in aula.
Vallettopoli bis, 4 indagati, la Polcan ricattato per 300.000 euro.
Ancora tu, domani Juve-Roma, Ranieri torna a Torino e sogna la rivincita.
Stelle benefiche, Clooney, Bono e Madonna nel Teleton di solidarietà per Haiti.
Potremmo fare di meglio, dare vita ad una forza partitica che rinnovi la politica grazie all'amore. Chi non la pensa così come noi non fa parte della Lega, della Mocotore che come simbolo ha il cuore della mamma.
E beh, qui c'è una grande notizia che è arrivata nel pomeriggio dalla nota trasmissione Un giorno da pecora su Radio 2, condotta da Giorgio Lauro e Claudio Sabelli Fioretti. Qual è la notizia? È che c'è un ticket in formazione, un ticket meraviglioso direi, che è quello formato da Emma Bonino e, pensate un po', Tinto Brass. Il ticket nel Lazio sarà Bonino Brass, una cosa che il Vaticano piazzerà sicuramente i bombardieri cacciatorpediniere per impedire che il ticket Bonino Brass arrivi a guidare la regione Lazio. E la notizia l'ha data lo stesso Brass, che sarà capolista, o comunque capolista, adesso esagero, insomma, sarà candidato nelle liste del Partito Radicale nel Lazio. Sentite.
Ma è vero che ti presenti?
Certo, mi presento.
Vedi, vedi, avevo detto che era vero.
No, calma, no, cerchiamo di spiegare. Qual è la notizia, signor Tinto?
La notizia è che i radicali mi hanno chiesto di candidarmi come nome di prestigio nelle loro, nelle liste Pannella Bonino.
Allora,
adesso devo stabilire in che regioni mi presentano. Credo il Lazio e il Veneto. Probabilmente adesso poi dopo non lo so, sono in tre regioni che ci si può presentare.
Quindi...
non la pensa così come noi, non fa parte della Lega, dell'amore che come simbolo.
E va bene, e poi qual è il programma? Perché questo è importante. Poi un messaggio direttamente lì al Vaticano. Il messaggio è questo: il programma di Tinto Brass.
Ci puoi dire in tre punti qual è il tuo programma?
Sì.
Ah, in un punto solo, è molto semplice. Eros è copula, voce del verbo essere, liberazione. Questo è
Eros è
liberazione. Non è copula, voce del verbo essere.
E questo era Tinto Brass, che poi ha la sua ricetta per la crisi, sentite.
Come si combatte la crisi, signor Brass, dal punto di vista economico? Perché già conoscevo la sua risposta.
Intanto non facendo di quelle misure così proibitive, tipo quella leggevo oggi, proprio che sono proibite ancora di più la proiezione di film hard porno eccetera, sì, hanno aumentato i divieti, quello non serve a combattere la sedia, anzi ad aumentare l'insofferenza. Sì.
Noi potremmo fare di meglio, dare vita ad una forza partitica che rinnovi la politica grazie all'amore.
Va bene, questo era Tinto Brass e il Partito dell'Amore, ma in realtà Tinto Brass non è che fonda il Partito dell'Amore, si candida insieme alla Bonino. Dunque, ticket Bonino Brass nel Lazio, 800240024. A proposito della Bonino, c'è insomma sempre la questione aperta da Libero, questa campagna per dire che la Bonino negli anni 70 faceva certe cose. Ieri sera Filippo Facci, abbiamo avuto ospite arrabbiatissimo. Ancora un'altra cosa per i vostri interventi ed è questa, ma insomma, detto con tutto il rispetto possibile e immaginabile, possibile che Paolo Flores d'Arcais, che è direttore di Micromega, fiero oppositore di Berlusconi, non sappia parlare d'altro? Si possono trovare tanti argomenti, tante cose.
Noi abbiamo avuto un premier, Silvio Berlusconi, che ha potuto dire impunemente che Mangano, un mafioso morto all'ergastolo per delitti spaventosi, era ed è un eroe. Ora, queste sono appunto quei regali fatti alla mafia con cui moralmente si uccidono di nuovo Falcone e Borsellino e si rischia. E cioè siamo di fronte a cose spaventose di cui la grande parte degli italiani non sa nulla, perché c'è ormai un controllo totalitario sulla televisione, non voglio neanche dire degno di Putin, perché indegno di Putin.
E vabbè, per concludere un piccolo giallo aperto l'altro giorno da Sandro Bondi a Ballarò. Ma insomma, voi sapete, tutti noi sappiamo che a un certo punto Berlusconi nel 94 offrì un ministero degli interni a Di Pietro. Questa cosa viene messa in dubbio da Bondi, sentite.
Mi consenta una precisazione, dottor Flores, perché prima non ho potuto replicare come avrei desiderato al dottor Polito, quando ha detto che il Presidente del Consiglio avrebbe offerto l'incarico di ministro a Antonio Di Pietro, il che è assolutamente falso. L'onorevole Berlusconi, mi lasci parlare, l'onorevole Berlusconi incontrò Di Pietro, gli fece letteralmente orrore e non se ne fece nulla. Questa è la verità.
Un ribaltamento, una revisione della storia da parte di Bondi. Berlusconi incontrò Di Pietro e Di Pietro gli fece orrore. Sentiamo Di Pietro all'uscita dello studio di Previti, dove andò a colloquio con lo stesso Berlusconi.
Ho avuto l'onore di incontrare il Presidente del Consiglio incaricato, al quale ho confermato che in questo momento ritengo doveroso rimanere al fianco dei colleghi della Procura di Milano nel portare a compimento il lavoro iniziato.
Ma insomma, resta il dubbio, a Berlusconi fece orrore Di Pietro? Numero uno. Numero due, a Di Pietro fece orrore Berlusconi? Oppure intervenne qualcun altro e non se ne fece nulla? Alessandro ci chiama da Palermo, buonasera.
Sera, salve, dottor Cruciani. Guardi, io desideravo intervenire su un argomento molto semplice, però che mi ha sinceramente un po' deluso. Nel senso che personalmente spesso ho ascoltato le cose di Brunetta e devo dire che le ho ritenute nella maggior parte dei casi cose abbastanza veritiere, però a questo punto mi viene da chiedere qual è la coerenza delle persone che fanno politica, perché sinceramente, nonostante, ripeto, abbia condiviso determinate cose, mi viene un po' difficile da pensare che un ministro possa anche fare il sindaco. In che senso? Dal punto di vista dell'assenteismo. Mi chiedo come farà il ministro Brunetta a presenziare ai consigli comunali.
Brunetta, che peraltro è anche deputato, eh?
Quindi insomma devo dirle con molto dispiacere che il fatto che non si creda più nella politica è anche questa mancanza di coerenza, perché non c'è la coerenza. Cioè,
Brunetta cita degli esempi, per esempio in Francia, di ministri che erano e sono anche sindaci di città importanti. Io ricordo per esempio un primo ministro addirittura francese, Juppé, a metà degli anni 90, che era anche sindaco di Bordeaux.
Il fatto che lo si faccia in Francia non è detto che sia una cosa corretta, cioè lui può portare tutti gli esempi che vuole, fatto sta che se c'è un consiglio dei ministri e contestualmente si deve discutere una cosa in consiglio comunale, lui da una parte non ci potrà essere, cioè questo è un dato di fatto, cioè inconfutabilmente. Quindi a me dispiace e evidentemente a questo punto, da buon cittadino, riterrò opportuno fare le mie valutazioni nel momento in cui sentirò le cose che dirà Brunetta.
Va bene, quindi grazie, tutto grazie, qua. Grazie Alessandro. Grazie lei, grazie. Rosalba da Brescia, buonasera.
Buonasera,
dica.
Dottor Cruciani. Allora, ho sentito quello che ha trasmesso in merito a Beppe Grillo e sono veramente indignata.
E addirittura, arrabbiata. Perché indignata?
Ma perché è un cafoncello.
Nel senso, cos'è, mi scusi Rosalba?
Uno che si comporta così è un cafoncello, perché non si può andare all'estero e andare a pubblicizzare l'Italia in questo modo.
Vabbè, ma Rosalba, Grillo fa quello che vuole, è un comico.
Non si va all'estero a dire queste cose, non è giusto.
Vabbè, Rosalba,
è italiano, perché cosa allora?
Ma lei la mette sull'italiano che non può andare all'estero a sputtanare, tra virgolette, l'Italia.
Ma infatti, ma dai, ma non vabbè, esiste, ma insomma, una cosa così. Non esiste assolutamente.
Mi sembra
Non mi è piaciuto per niente.
Vabbè.
Poi con quella voce anche che ha del cavolo.
Vabbè, insomma, Rosalba, però a lei non piace Grillo. Dice, è un cafoncello,
no,
non può andare all'estero a parlare male dell'Italia.
È troppo esagerato, non si può fare in questo modo, ma non è giusto.
Vabbè, no, secondo lei non deve andare all'estero a parlare male dell'Italia, vabbè, d'accordo.
Assolutamente no.
Grazie, Salvatore da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io ho appena ascoltato la telefonata della signora di Brescia e vorrei ribadire il contrario proprio di quello che ha affermato la signora. Se la signora venisse a Lugano, io abito a Lugano,
sì.
Magari guardasse le televisioni straniere, perché da noi si vedono anche le televisioni straniere.
Anche in Italia si vedono le televisioni straniere, comunque.
Sì, d'accordo, però bisogna anche magari
capire. Tanto per informarla, insomma. Perché,
no, ma certo, cioè io sono italiano, non è che sono...
No, insomma lei dice, da noi...
In Italia lo so, anche da noi si vedono, ma bisogna avere anche la capacità poi di capirle.
Perché
no?
Non ho capito, gli svizzeri le capiscono, noi non le capiamo le televisioni straniere, no, mi spiega.
Allora, mi scusi Cruciani, se lei guarda il telegiornale tedesco e non tedesco, che cosa capisce?
No, ma d'accordo, siccome lei dice bisogna avere la capacità di capire
la lingua, chiaramente, no?
Sì.
Bisogna sapere l'inglese, bisogna sapere il francese, bisogna sapere il tedesco.
Vabbè,
cioè,
d'accordo.
Ho questa fortuna.
Lei conosce le lingue, dunque riesce a capire.
Sicuramente mia moglie, che è svizzera, conosce le lingue.
Sua moglie sa le lingue, abbiamo capito questo. Dunque riesce a capire le televisioni straniere. Allora?
Si renderebbe conto che della differenza che c'è tra i media italiani e i media stranieri, cioè ovvero quello che
vabbè, Salvatore, il solito discorso, l'informazione all'estero è meglio dell'informazione italiana, ma insomma
perché hanno forse più sono più corretti, hanno anche la forza anche di dire, perché sono meno legati a partiti piuttosto che
Salvatore, però lei me la mette così in generale.
Le faccio un esempio. Io ho sentito testualmente l'altra sera alla televisione svizzera tedesca,
sì,
che parlavano a proposito della legge del processo breve, no?
Sì.
In Italia, e il commentatore del telegiornale.
Sì.
Il telegiornale tedesco ha affermato che purtroppo
purtroppo in Italia c'è un Presidente del Consiglio che non ha il tempo per andare in tribunale a difendersi, ma trova il tempo per frequentare delle minorenni. Lei non sentirebbe mai una frase del genere al telegiornale italiano?
Per fortuna non la sentiamo, perché è una stupidità, perché è un ragionamento di una
cosa.
Forse da un comico le possiamo sentire, sì, certo, da Beppe Grillo, da un comico possiamo sentire questo tipo di ragionamenti.
Io le sto dicendo a proposito di Grillo.
Senta, Salvatore, si può essere d'accordo o meno con la legge sul processo breve, su Berlusconi, su quello che vuole, ma se lei mi esalta e mi porta come paradigma dell'informazione straniera quello che ha sentito alla televisione tedesca, in cui un commentatore e non so chi dice Berlusconi non trova il tempo di andare in tribunale, invece trova il tempo di frequentare minorenni, abbia pazienza. Salvatore, lei ha detto minorenni, io mi riferisco a quello che dice lei. Mi sembra un ragionamento talmente ridicolo, se vuole essere un ragionamento serio, se vuole essere una battuta, poi per carità, ci sta tutta.
È chiaro che questo è un paradigma, era una battuta. Quello che voglio farle capire.
Ma guardi che di battute così sono pieni i giornali italiani ogni giorno. Di che stiamo parlando, Salvatore?
Ma ci sono anche i fumetti sulla televisione che parla di super sulla televisione.
Salvatore, che cosa, siccome lei mi ha detto alcune cose non le sentiamo mai in Italia.
Voglio riallacciarmi al discorso che faceva Grillo gli italiani all'estero sanno molto di più cose.
Sì.
Perché non è che stanno all'estero, vivono
in Italia.
Perché se lei legge i giornali stranieri e guarda le televisioni straniere,
spiegano le cose dell'Italia. Spiegano le cose.
Per esempio, non fa Minzolini. Perché io il telegiornale italiano lo guardo tutte le sere.
Sì.
E ci parla di come fare la calza, dai, su. Cruciani, le sa anche lei queste cose. Si parla molto più cose.
È caduta la linea, non l'abbiamo fatta cadere noi. Dove andiamo? Lara da Monza, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ma è data una piccola frecciata, l'ascolto da anni, proprio che piano piano si stiamo un pochino inaccidendo.
Ma io non mi sto inaccidendo, è l'ascoltatore che si inacidisce da solo, Salvatore.
Comunque, la cosa è anche divertente. No, il mio intervento era sul discorso di Brunetta. Ma non è tanto il doppio incarico, il triplo incarico, Brunetta in sé, ma la città che mi preoccupa, perché Venezia è un patrimonio dell'umanità, che sia o meno dell'UNESCO, se non mi metto dentro nel merito, ha delle problematiche talmente grandi, talmente importanti, che ritengo che ci debba essere un sindaco impiegato a tempo pieno e che abbia un'esperienza della città, una conoscenza della città molto profonda, cosa che non mi risulta che il ministro abbia, ma magari anche altre persone.
Scusi, e che cos'è che non ha il sindaco? Cioè Brunetta?
Non credo che avrà e non ha il tempo di approfondire tutte le problematiche che comporta una città come Venezia, che ritengo abbia bisogno di un sindaco presente 24 ore su 24.
Su questo Lara posso anche essere d'accordo con lei, assolutamente.
Il problema dell'acqua alta, la questione del Mose, ci sono i riflettori di tutto il mondo quando c'è la mostra del cinema, c'è la Biennale di Venezia, la città in sé richiede un conto, dire vado a fare il sindaco, che ne so, di Aicurzio, che è un conto dire vado a fare il sindaco di Venezia. Lì ci vuole una persona che sia presente sempre, che sia Brunetta o qualcun altro. Per questa ragione ritengo che non possa avere un doppio incarico, o uno o l'altro.
Va bene Lara, ho capito. Grazie. Abbiamo con noi, siamo molto contenti, Clemente Mastella dalla sua casa di Roma. Buonasera.
Buonasera a voi.
Senta, affrontiamo subito la questione che poneva prima l'ascoltatrice. Insomma, lei che sta in politica da tanti anni, l'ha vista di tutti i colori, doppi, tripli, quadrupli incarichi, non sto parlando di lei naturalmente. Un ministro importante, sempre presente anche sui media come Brunetta, si candida a sindaco di Venezia e dice che ce la può fare perché si possono dividere gli staff, in Francia già lo fanno, i veneziani poi potranno decidere se dare fiducia a uno che fa il ministro e dunque ha un potere importante anche a Roma oppure no. Chi ha ragione secondo lei? Quelli che dicono non ce la può fare e non deve farlo?
Indubbiamente c'è l'esperienza francese, quella per la quale diciamo c'è una consuetudine per cui uno è importante se anche sindaco della sua comunità, anche se magari di una piccola comunità.
Sì.
Però io credo che in questo caso innanzitutto c'è da rilevare, credo che Brunetta ragioni un po' così, cioè per ora essendo ministro si pone il problema dicendo se sarò eletto fra il ministro e il sindaco. Io credo che a lungo andare una cosa di questo genere sfibra. C'è stata già un'esperienza, quella di Bassolino, che era ministro
due
del
anni,
lavoro
sì,
e sindaco di Napoli, dopodiché dovette lasciare, cioè per scelta sua. Io credo che a lungo andare la scelta diventa un po' una scelta piuttosto difficile.
Cioè reggere, poi, che ne so, per cinque anni tutte e due.
Venezia è cosa diversa da amministrare Cepaloni o amministrare insomma una comunità molto più piccola.
Lei è stato sindaco di Cepaloni?
Sì, sì, sono stato sindaco di Cepaloni e so per esperienza che già amministrare una comunità piccola.
Ma quando era sindaco di Cepaloni, quando era sindaco di Cepaloni era anche, ne so, ministro o cose di questo tipo?
Sì, era l'ultima fase dell'essere ministro, ma avevo
Cepaloni però è piccola, insomma, no.
A tutti, sì, sì.
Lei delegava, sì, che faceva?
Io non ho dovuto delegare, però insomma mi rendevo conto che alla fine non era come all'esordio, quando insomma avevo la voglia di poter fare e sapevo di fare. In questo caso dovevo rendermi conto della disponibilità dei miei collaboratori, che erano anche eccellenti, però insomma era un po' diverso. Io credo che una grande città ha bisogno del proprio sindaco a tempo pieno.
Senta Mastella, insomma, lei che è anche stato a lungo considerato anche uno stratega della politica, le alleanze, le cose, le voglio fare una domanda, ma insomma Berlusconi alla fine questa UDC la molla o non la molla secondo lei? Cioè nelle alleanze, cioè, cosa sta aspettando? Gli dice per esempio la Polverini è già chiuso l'accordo, secondo lei si può rivedere?
Sì, io credo di sì. Con la Polverini è già chiuso. La verità qual è? Che insomma io credo che Berlusconi stia assistendo ad una cosa, che rispetto alle intenzioni iniziali dell'UDC, che erano quelle di probabilmente di propendere in maggior misura per il PD e meno per il PDL, nel momento in cui sono venute meno diciamo le stampelle del PD, vedi la crisi in Puglia, vedi la difficoltà in Calabria, e allora ritorna nei confronti del PDL a stabilire un rapporto rinnovato col PDL, quindi nel caso della Puglia, laddove dovesse vincere Ventola, e in Calabria dove mi pare che già c'è stata la scelta definitiva di fare accordi intese con il PDL.
Tu che alla fine la Puglia, anche secondo lei che è un grande stratega della politica, è molto importante, non è fondamentale quello che succede domenica in Puglia. Più tardi sentiremo Luca Telese, che è inviato lì per il Fatto e che ci racconta come in realtà Vendola riempie le sale, le piazze, mentre Boccia insomma un po' meno. Adesso non so se poi questo si tradurrà. Secondo lei chi vince, Mastella? Chi vince?
È un po' freddo.
Un po' freddo.
Cioè, si tenga conto che essere candidati alle elezioni politiche, stare in lista è un fatto.
Certo,
essere candidati con l'elezione diretta è, insomma, occorre un po' di capacità di affabulazione, un misto a volte anche di populismo. Cioè cose, doti evidentemente che in questo caso
Vendola sicuramente
diciamo,
ha
e invece Boccia non ha.
Vabbè, insomma, ha detto da Mastella che conosce questa
cosa.
Una
condizione secondo me dove la coalizione è una coalizione piatta, cioè nel senso che sa di vincere.
Sì.
Boccia andrebbe bene in Emilia Romagna, in Toscana, ecco, dove non c'è il rischio della sorpresa.
Ma sai, perché non seguono i suoi consigli? No? Dovrebbero chiamarla prima.
Non sono chiamato a dar consigli, quindi lei mi chiede un'opinione che non è un consiglio.
No, sto scherzando, scherziamo anche un po', ma insomma, dovrebbero chiamarla prima. Ma insomma, è vero quello che dice lei, perché Boccia è perfetto, non so, in Umbria, dove si scannano comunque, si scannano lo stesso in Umbria per la vicenda Lorenzini, ma comunque, insomma, dove si vince sicuro e c'è una faccia pulita che non scalda, come dice lei, non scalda. Dunque, secondo lei chi vince?
Ma guardi, posso dire la mia: se Vendola vince domenica, Vendola rischia di creare grattacapi notevoli al candidato del PDL,
che non si sa ancora chi è, tra l'altro.
Ma dicono Romita.
Romita, giornalista. Ma insomma, anche qua, Mastella, lei è giornalista, è nato come giornalista, anche se lo ha fatto per poco tempo rispetto al politico. Ma possibile? Questa era una prerogativa del centro-sinistra, di schierare i volti televisivi. Ma come gli viene in mente a qualcuno del centro-destra di candidare un volto televisivo? Perché, secondo lei, che è successo?
Devo dire, se vado alla Regione Lazio, ad esempio, lei mi chiama a fare un po' di cose... come dire, un po' diciamo scherzoso. Lei pensa sempre che nel Lazio c'è una cosa singolare: tutti i candidati che sono stati scelti con il criterio televisivo sono durati per una legislatura,
lei pensi che Badaloni durò una legislatura e fu fregato a Storace?
Sì, sì.
Poi dopodiché Storace è stato fregato a Marrazzo, molto televisivo, dopo 5 anni è stato fregato dagli eventi Marrazzo.
Che, quelli che sappiamo.
Un po' iella quello di essere molto televisivo e dopodiché per la seconda volta non c'è ricandidatura.
Questo è vero, anche lì dovrebbero pensarci. Vabbè, è importante vincere adesso, non è che è importante sapere poi come andrà a finire, però insomma. Poi pure
però, sai, il volto televisivo, ad esempio, sì. Dice, il volto televisivo ha questa caratteristica di essere un volto con cui c'è maggiore familiarità. E quindi
sì, è un po' algido pure lui.
La politica è in crisi,
sì.
Ognuno chiede, fate un passo indietro. E allora probabilmente questo fatto di avere un'idea un po' più domestica, che sembra quasi che tu il personaggio ci parli perché la sera riesce,
sì, che entra dentro le case, questa
e roba. Allora probabilmente questo dà una misura un po' diversa, cioè più accattivante, però insomma non sempre è detto che sia così, non sempre è detto che
poi
sia
anche
così,
questo Romita non mi sembra proprio che, no, che anche lui mi sembra un po' freddo, no. Per esempio Sassoli è uno freddo pure lui, però l'hanno candidato alle europee, che è un altro discorso. Che ci fa uno che è stato sempre a Roma?
Alle europee la notorietà vale di più, cioè quando c'è il voto di preferenza,
sì,
vale,
sì,
di più. Ma insomma Romita, devo dire che dal punto di vista delle capacità, quando c'è anche di Boccia o di Romita, sono persone noi apprezzabili, però non so fino a che punto riescono, come dice lei, a riscaldare i cuori, questa è la verità.
Senta, scherziamo.
Difatti secondo me Se dovesse essere la battaglia, avendo la
Romita la vede male per il PDL.
E c'è il rischio. Secondo me le battaglie più interessanti saranno appunto queste. Cioè dove c'è maggiore incertezza.
Certo.
Saranno, ma facciamo oggi, quindi ci sentiremo dopo le elezioni regionali, saranno la Puglia se vince Vendola,
sì.
Vendola contro Romita. E secondo me anche c'è una bella battaglia a Roma tra la Polverini e la
Bonino.
E la Bonino, dove la piattaforma che sostiene la Polverini vincerà. Però siccome lei sa che pur vincendo la coalizione, se perdi il proprio candidato va in minoranza, e quindi il problema è il rapporto tra Polverini e Bonino.
E certo, è una lotta molto personalizzata.
Sì,
lei tra l'altro siamo nella situazione curiosa in cui lei oggi ha annunciato ieri che l'Udeur appoggerà ovunque il PDL.
Beh, dove siamo? Quello che ci hanno lasciato.
Voi due forni,
che sono rimaste, quindi
due forni non li fate, insomma, la politica dei due forni non la fate.
No, se l'avessi fatto io immagino che sarebbe successo.
Però a lei piaceva la vecchia.
Finivo sotto processo giudiziario pure per questo.
A lei piaceva la vecchia politica dei due forni una volta, non era così.
Ma guardi, non è che la praticasse la PC, insomma. Non...
No, certo.
Oh, io quando ho fatto scelte decise o di qua o di là. Uno può dire eri di qua e dopo di là, ma questo apparteneva alla politica, nel senso che ho sempre detto che le alleanze non sono mai eterne, quindi.
E però c'è una curiosità.
Però in contemporanea,
sì.
In contemporanea non ho mai fatto, cioè che in contemporanea potesse stare da soli centrodestra, questo francamente
no, questo è vero, questo almeno questo a Mastella non si può rimproverare,
no, nessuno mi può invitare che contemporaneamente stavo di qua di là insomma,
attenzione che gliela becco per una giunta locale
politica, no.
Una giunta locale dove magari lei era col PD o con il centrosinistra e poi appoggiava il centrodestra, no. Ci sarà da qualche parte sicuro?
No, era un caso isolato, non era a livello regionale. Regionali no, è una scelta o di qua o di là. Mi sembra evidente.
Senta, però è curioso il fatto che insomma, la Bonino è stata sua collega come ministro, insomma lei anche.
Ma guardi, non mi faccia parlare perché sembro io che passo di qua di là. Insomma, bisogna dire che la Bonino fu espressa dal governo Berlusconi come
anche
come
certo, certo.
Di governo.
Era sua ministra, però era sua collega quando era nell'ultimo governo Prodi, diciamo, no? Ma questa campagna di Libero sull'aborto della Bonino, lei l'ha seguita, la sta seguendo questa campagna di Libero che pubblica le foto, le sembra eccessiva? Lei che è un moderato.
Ma insomma si sa che lei ha un certo...
Praticava la cosa.
Non è che da questo punto di vista lei avrà su questa idea valoriale che diventa un'area di confine nella scelta o nel negarle la scelta politica. Questa si sa che è così, cioè non è che aumenta o meno a seconda di una forma di maggiore e dettagliata esposizione dei fatti che riguardano le vicende della Bonino nei confronti dell'aborto. Si sa che i radicali hanno questa posizione politica e l'hanno sempre espressa, e di qua c'è la contrarietà del mondo cattolico, una larga parte del mondo cattolico o della teoria del mondo cattolico rispetto a lei.
Ma io non credo che le elezioni si giocheranno su questa cosa qua, però Mastella, lei mi consigli?
No,
mi
io dica credo anche... che da questo punto di vista sul piano valoriale è molto importante, però tocca una fetta. Cioè, nessuno può immaginare che, insomma, se la percentuale di cattolici vanno ammessa del 30-35%, uno può recupera l'80% di consensi su una linea di questo tipo, mi pare abbastanza evidente.
Certo, sento un'ultima cosa, che è questa, mi tolgo una curiosità, io ho letto quello che ha detto sua moglie, ho sentito anche quello che ha detto sua moglie a Klaus Davi, la lettera a Napolitano, la situazione è complicata, non voglio entrare adesso nei prossimi giorni, se lei intercede per noi chiameremo direttamente sua moglie, se le fa piacere di stare qui con noi a chiacchierare un po' di questa vicenda. Allora, l'altro giorno Travaglio ha scritto la solita cosa contro di lei, vabbè, insomma, lo sappiamo.
Ha scritto, non lo so.
No, ha scritto una cosa in cui dice a un certo punto: beh, insomma, però tanto i Mastella hanno 3, 4, 5 case a Roma, non se la passeranno certamente male. Ma è vera sta cosa? Così ha detto.
Ma io ho preso casa a Roma dopo, non so dove l'ha presa la casa a Travaglio, dove ce l'ha. Io ho una casa a Ceppaloni e ho la casa a Roma che ho acquistato 2 anni fa, in cui paga ancora un mutuo sopra notevole, insomma, me l'ho acquistata dopo essere stato allo stesso posto per 30-32 anni in affitto.
No, le leggo quello che ha scritto. Perché non faccia danni nella sua regione? Vabbè, questa è la sua interpretazione del provvedimento.
Perché non faccia danni, ma le pare che questo sia un dato di natura pedagogico?
No, vabbè, ma questo qua è quello che scrive Travaglio.
Penso che è una cosa
vabbè, è quello che scrive Travaglio. Vabbè, la statista ceppalonica di scrive Travaglio deve risiedere per un po' in una delle 4 o 5 case che la famigliola possiede a Roma. Questo...
Ma che possiede 4 o 5? Se ad esempio, non so se Travaglio ha figli, non lo so.
Sì,
ma
due, però sono piccoli.
Alla casa per i cavoli suoi, qual è il problema? Addebita ancora a me, non ho capito. Sta mio figlio che è sposato che ha la casa, quindi ha la casa di proprietà, qual è il dato? 4-5 case, dove sta le 4-5 case? Cioè, nel senso, ognuno ha le proprie case, non so se mi spiego.
No, ho capito, però ero curioso di sapere questa cosa. Come...
Però io non ho casa, ad esempio, io non so dove ce l'abbia Travaglio, se magari Travaglio ha la casa a Taormina, qualche... non lo so, non voglio saperlo. Ma io, a differenza di altri, io non ho casa a Capri, a Ischia, a Taormina, a New York, non c'ho da nessuna parte.
Lei c'è quante ce n'ha? C'è una
cosa enorme di Ceppaloni, che è un fatto affettivo, non è mica una
lei
cosa...
Lei ne ha una a Ceppaloni e una a Roma, no? Una a Ceppaloni e una a Roma.
Esatto.
Vabbè, grazie,
quindi
grazie.
Non è che sia... E la casa a Roma non è che sia una casa, sono 60... 70 metri quadri, non è che sia questa casa di... Da dove sto là? Da 32 anni, per esempio.
Glielo dica però, perché qui sembra che lei abbia regge dappertutto.
Ecco, lei mi ha detto intercedo mia moglie, lo faccio con Travaglio, io per quanto mi riguarda immagino...
Allora, io posso dire a Travaglio...
Travaglio era quello, ma scusi, Travaglio era quello che incentivava De Magistris a dire che io ero quello assieme ad Anno Zero, che ero una persona pestifera, che voleva... Poi si è scoperto a Catanzaro e lo sa com'è finita. Io sono stato prosciolto perché non c'era neppure notizia di reato.
Sì, no, ma adesso questo è un altro discorso.
Un magistrato come quello che poi è diventato, cosa strana, sono in Italia, ha fatto politica dopo su queste vicende, quindi ammazzando umanamente e politicamente gli altri, e ogni sera stava là incoraggiato a Travaglio e diceva le cose peggiori e più perfide nei miei riguardi, e poi si è scoperto non c'è neppure notizia di reato. Cioè mi chiede, è giusto ed è corretto ed è lecito che un magistrato, non essendo notizia di reato, ti metta alla berrina e va... nel momento in cui tieni in mano la tua vicenda giudiziaria, vai in televisione a sputtanarti completamente su una cosa che non c'è.
Comunque,
questi sono Travagli e le travagliate varie.
Comunque, non di caso, io adesso glielo dirò. Gli dirò che lei 4-5 case non ce l'ha, ce n'è una a Roma e una a Ceppaloni.
Io questo è quello che posseggo io. Cioè non...
Va bene, poi lei dice: se i miei figli hanno le case, ce l'hanno le case. Insomma,
non... Ma non so, se le case degli altri c'è un figlio pure lavoro, se uno lavoro può farsi la casa pure per i cacchi suoi o no. Ho evitato a Travaglio, è una norma Travaglio questo, c'è un lodo Travaglio che evita che i figli che hanno 35 anni, mio figlio tra 35 anni non può tenere la casa.
Magari secondo lui, lui conta pure quelle che lei ha comprato ai suoi figli, non lo so.
Ha comprato assieme.
Ha contribuito a comprare, non lo so, ma insomma... per me
la vita intera, se uno credo che ogni padre assieme ai cosi, insomma, non è che veniamo dalla cosa, però... Travaglio ha dimenticato, io non so quando Travaglio fa queste cose qua, dove stava lui, io so soltanto che mia moglie ha fatto l'immigrante e Travaglio fa soltanto invece, come dire, è emigrato costantemente, iscritto per ufficio alle trasmissioni televisive dove guadagna lautamente. Io so che la famiglia di mia moglie e mia moglie sono stati emigranti all'estero e hanno smazzato, Travaglio non credo abbia mai smazzato in vita sua, per essere chiaro, questa è la differenza. se uno fa tutto questo con sacrificio, non mi pare che sia una cosa complicata, no?
No,
questo borghesuccio che dà lezione agli altri, questo borghesuccio può dare lezione a se stesso, altri borghesucci particolari, ma non certamente a me.
Ma lui diceva che
la casa migliore del mondo, il fatto di non poter essere libero, quello è un condizionamento.
Anche se uno ha la reggia, anche se uno ha la reggia.
Anche la reggia migliore del mondo. Però quando sei quartato, evidentemente c'è la. Però che vuol fare? Sai, il problema che è stato fatto da una signora che si chiama Gip, si chiama Alfano, è l'unico Alfano che riesce, l'altro non riesce nessuno, questo lo Alfano è riuscito rispettamente.
Va bene, grazie, grazie.
Buonasera. Che forse Travaglio tutti questi li conoscerà abbastanza bene.
Non lo so, adesso glielo chiederò.
Quelli che firmarono questi provvedimenti erano quelli firmati da loro quando a Fuori dei Magistri e contro di me. E ora che dei Magistri e politica hanno firmato allora, che possono dire questi, alcuni magistrati di questo tipo?
Chiederò, chiederò. Verità. Grazie, vabbè, grazie Mastella. Chiedo, 20 in punto. Grazie. Lei intercede con sua moglie, però,
No,
okay, no, okay. Ha parlato con Klaus Davi anche con noi ogni tanto, no? Grazie, vabbè, grazie. Eccoci, 23 minuti, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta il TG5.
Berlusconi soddisfatto, nonostante la crisi economica avanti con le grandi opere e non abbiamo aumentato le tasse. L'allarme dell'UNICEF, scomparsi 15 bambini dagli ospedali haitiani, non si scava più, finita la ricerca dei superstiti. Bertolaso sull'isola, il presidente Preval ringrazia l'Italia. Dal municipio di Montecatini alla caserma dei pompieri di Roma, quando la violenza esplode all'improvviso e senza un perché, lo psicoterapeuta al TG5, eventi spesso imprevedibili. Gli avvocati della famiglia di Brenda, una testimone vide due persone uscire dalla casa del transessuale coinvolto nel caso Marrazzo e trovato morto. Ora dicono chissà parli. Lezioni di scienze con proposta di vivisezione di animali e lezione di educazione sessuale fin troppo esplicita. Polemiche in due scuole, in Veneto e in Trentino. Sempre più pazienti, anche giovanissime, insoddisfatte degli interventi estetici. Alcune subiscono danni permanenti. Gli esperti, attenti a chi vi affidate, chiedete più di un parere. Era stato rubato da un gruppo di nomadi marocchi.
Va bene, va bene. Dove andiamo? A sentire Demetrio, provincia di Verona. Demetrio?
Ciao, buonasera.
Dica.
Sono un tiepido elettore del PD e vorrei dire la mia sulla candidatura di Emma Bonino, che a parer mio sarà l'ennesimo suicidio politico del PD. Mi spiego. Il PD è nato con un grande compito, cioè quello di essere l'alternativa alla Casa delle Libertà, e di conseguenza ci si aspetta una politica di grande respiro, ispirata da candidati forti, forti perché credono veramente negli ideali di riferimento del partito. Ebbene, spesso e volentieri nel PD, come nel caso qui della Bonino, si va ad appoggiare personalità esterne al partito, magari avverse al partito su alcuni ideali, su alcune idee, e in più incapaci di attirare quell'elettorato moderato cattolico che alla fin fine ti fa vincere le elezioni. E in più si corre il rischio, come il caso di Pietro, che ai tempi di Veltroni, quando Veltroni all'inizio disse il PD restiamo da soli, via i partitini, facciamo la nostra politica, poi un mese, due mesi prima delle elezioni ha appoggiato alla fin fine un'alleanza con Di Pietro e si è visto cosa è successo. Di Pietro ha usato i mezzi diciamo logistici del PD per poi scaricarlo, appena i risultati elettorali lo hanno premiato. Se la Bonino, penso, vincerà le elezioni e governerà magari bene la Regione Lazio, sicuramente porterà tanto lustro ai radicali e non al PD. Ecco, il PD al momento attuale.
Non lo so, Demetrio. Sono ragionamenti che si possono fare, naturalmente, soprattutto perché la Bonino prima si è candidata e poi ha ottenuto l'appoggio del Partito Democratico. È stata molto abile, molto furba. Però, insomma, penso che alla fine sono anche elezioni locali. Per cui poi scarica il PD, che significa? Avrà bisogno del PD per governare la Regione Lazio, non è che può governare da sola. La ringrazio. Salvo da Roma, buonasera.
Buonasera, buonasera. Senta, io intervenivo proprio sulle elezioni, sulla candidatura della Bonino. A me sembra di essere un UFO che va su un pianeta sconosciuto e trova una banda di stupidi che si sta parlando addosso su degli argomenti che sono assolutamente pretestuosi. Intanto non è possibile che i giornali, io sono un elettore diciamo del centrodestra, propendo più per il centrodestra, non sono assolutamente d'accordo con la campagna che sta facendo, né il centrodestra né il Libero contro la Bonino, perché una è pretestuosa, è una persona di un po' di intelligenza, con un minimo di cultura e di intelligenza, capisce benissimo che è semplicemente una cosa per deviare la parte della gente che è un po' indecisa, e soprattutto le persone ignoranti che non hanno la capacità di gestire certi argomenti.
Perché secondo lei?
Non è possibile venirsene ora con queste cose quando lo sanno tutti perché la Bonino è abortista, ma perché non vai ad attaccare la Bonino su un discorso molto più intelligente di programma, come fa la coalizione, da chi viene appoggiata?
Però
come
mi scusi, Salvo, si può anche indagare sul passato dei candidati?
Sicuramente, però guardi, vede, in questo modo la politica in questi ultimi anni è diventata un coacervo di gente che non sa di cosa parla, perché è soltanto una questione di immagine. Non è possibile, non si può andare avanti così. Ma vi rendete conto le generazioni nuove che cosa gli diamo?
Ma adesso non esageri, insomma, è la campagna, perché, insomma, sono alcuni sono un paio di articoli per adesso di un quotidiano, non è che il centrodestra sta attaccando la Bonino su questo.
Ma sicuramente la Bonino non ha nessun tipo di, per me non ha speranze, perché comunque io vedo la Polverini molto più diciamo solida da un punto di vista sia politico, di coalizione e tutto il resto. Però mi sembra una cosa assolutamente veramente puerile, e soprattutto quello che mi pare puerile è che con tutti i problemi che ci abbiamo in Italia in questo momento nessuno parla di politica, si parla sempre delle stesse cose, ma cambiate proprio argomenti.
Va bene, Salvo, va bene, grazie. Enzo dalla Spezia, buonasera.
Pronto?
Buonasera Enzo, sì, dica.
Buonasera a tutti. Ah no, ascolti, io volevo farle una preghiera, se è possibile, se me lo consente. Facendo una battuta però, perché lei ha chiesto a Mastella di dare qualche consiglio al PD, ha chiesto perché non li chiama, gli dà qualche consiglio sulle candidature in Puglia, mi sembra, vero?
Sì, ma era
per scherzare. Volevo dire, dopo una piccola introduzione che le faccio, perché Mastella, ce lo ricordiamo tutti, è stato ministro all'interno del centro-sinistra.
No, è stato, non era ministro dell'interno, è ministro della giustizia, comunque.
Era ministro all'interno del centro-sinistra, dicevo io.
Ministro all'interno del centro-sinistra, sì.
Certo. Dopodiché, insomma, lui ha fatto l'indulto, vero?
Sì.
Ha proposto l'indulto, è passato l'indulto.
E non è che l'ha voluto solo Mastella l'indulto, eh?
L'ha proposto lui, punto. Poi chi l'ha votato o non l'abbia votato, quello è un altro discorso, è una legge che ha fatto lui.
Vabbè, che mi vuole dire, Enzo? Non ho capito.
Ecco, glielo dico subito, se mi dai 5 minuti, che è mezz'ora che sono in attesa. E il discorso che le dicevo era che lui ci ha dato l'indulto, ha buttato giù il governo di centrosinistra, e quindi praticamente ha fatto tabula rasa della sinistra, poi se n'è andato in Europa con l'altro schieramento senza che nessuno lo abbia votato, perché è stato nominato.
No, ma
io
che
le
dice,
faccio una è stato nominato, non l'ha mica votato.
No, in Europa bisogna prendere i voti, però mi scusi Enzo, lei ha detto già quello, ha fatto dove vuole arrivare, mi spieghi dove vuole arrivare?
Volevo pregare dicendole che Non chieda dei consigli per conto del PD a Mastella, perché ce n'ha già
ma io stavo scherzando, lei dice.
Sì, vabbè, ma anche io le faccio una battuta. L'ultimo dal quale accettiamo consigli, guardi, è proprio Mastella.
Lei dice PD non vuole prendere consigli, figuriamoci da Mastella. Mastella stava semplicemente dicendo una cosa che comunque è abbastanza chiara agli osservatori della politica, Enzo, cioè che Boccia è un po' più algido rispetto ad altri candidati, punto e basta.
Ma sì, quello lo capiamo tutti, no? Ma io non è che dicevo che il PD non accetta consigli da Mastella. Io personalmente, io le chiedo, dottor Cruciani, di non chiedere a Mastella dei consigli da dare al PD.
Va bene, d'accordo, non glielo chiedo più.
Poi magari il PD è buono anche da accettarli, capisce?
Va bene, Enzo, la ringrazio. Siamo qui 20:13, 800 24 00 24, per chiamarci. Davide da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani, la ringrazio per l'ospitalità. Un'osservazione, sentivo l'apertura della sua trasmissione che faceva sentire il discorso, la giustificazione di Brunetta nel candidarsi a proporsi come candidato sindaco a Venezia.
Sì.
Visto che la sua attività si è identificata diversi ministri nella lotta al fancazzismo, mi permetta questo termine, o la lotta al scovare dipendenti che vanno a fare il doppio lavoro perché hanno bisogno, hanno necessità, a differenza sua che giustamente si cerca di candidarsi a candidato sindaco. Io mi chiederei, vorrei farle una domanda, ma come è possibile fare avere due ruoli istituzionali e poter adempiere al 100% alle attività? Cioè, mi sembra un po' un controsenso, mi sembra dire di stare dietro e poi andare a casa e buffarsi di polpette come il film di Fantozzi, 7 kg in 7 giorni. Cioè,
però Davide, in realtà quello che le dice è vero, io lo condivido e in fondo sono convinto che non si possa fare il ministro della funzione pubblica, e poi nel modo in cui lo fa Brunetta è anche il sindaco di Venezia. Però Brunetta non fa un ragionamento assurdo, queste cose qua i veneziani le sapranno quando sarà il momento di andare a votare, no? Per cui saranno i veneziani a decidere se vogliono un sindaco come Brunetta, che poi alla fine, diciamo la verità, la campagna elettorale a Venezia, domenica ci sono le primarie del centro-sinistra, sarà tutta su questa cosa qua. Sì, certo, si programmi per la città, però alla fine si discuterà. Il centrosinistra dirà Brunetta che vuole fare le due cose, non farà, non potrà essere un buon sindaco per Venezia, e poi quello che dirà Brunetta. Per cui i veneziani decideranno loro se avere un sindaco, diciamo, non a pieno servizio oppure no.
Ma un sindaco non a pieno servizio, io parto dal presupposto dell'atteggiamento. Con quell'atteggiamento uno può denigrare attività secondarie che il popolo cerca di svolgere per adempiere le sue attività economiche quotidiane.
Non ho capito niente, Davide, che sta dicendo? Le attività secondarie, le cose, di che parliamo?
Scusi un attimo, parliamo semplicemente di una
cioè il doppio lavoro, dice lei, il doppio lavoro, non ho capito.
Ma il doppio lavoro è la base, ma con quell'atteggiamento uno va a caccia di uccelli e poi dice che è contro la caccia. Cioè
lei dice, siccome lui è contro i fannulloni, allora, ma questo è il contrario in teoria, perché quello è un super lavoro quello di Brunetta.
Sì, ma un super lavoro, ma se non ha il tempo per gestirne uno, come fa a gestirne due?
Ah, lei dice che come
super lavoro, se inutile che vado a fare il pizzaiolo la sera e poi la mattina vado a timbare il cartellino all'ospedale e vado a dormire sulla sedia. È ovvio che sono fannulloni, perché dopo dormo, non perché sono fannulloni, perché sono stanco.
Ho capito. No, insomma, l'obiezione, per esempio, che gli fa oggi su Repubblica Francesco Merlo. La ringrazio.
Buonasera, grazie a lei.
Eccoci, 20:16, 800 24 00 24, dove andiamo? Rosario, provincia di Caserta, buonasera.
Buonasera, io chiamo dal comune di Aversa, chiamavo in tono scherzoso, anche se quello che dico è serio, per confutare l'affermazione di Mastella riguardo al non di qua e di là contemporaneamente.
Ma infatti anch'io a livello locale avevo dei dubbi.
Allora, nel comune di Aversa, che sì, è la provincia di Caserta, regione Campania, l'Udeur nelle ultime due amministrative, quindi per 5 anni in giunta e poi le precedenti elezioni del 2006, ha appoggiato il candidato del PDL, Ciaramella, quindi centrodestra, mentre in regione notoriamente è al governo con il centrosinistra di Bassolino, e addirittura aveva fino a poco tempo fa un presidente della provincia di Caserta, De Franciscis, che era in quota Udeur. Alle precedenti amministrative la situazione è grottesca, perché un po', diciamo, nei piccoli comuni, per quanto adesso sia abbastanza grande, si vive ancora le elezioni politiche diversamente dalle metropoli, sembra un film di Pietro Germi, insomma, era possibile nello stesso momento avere Mastella che faceva un comizio pro sindaco Ciaramella del PDL e il presidente della provincia di Caserta, De Franciscis, in quota Udeur, accompagnarsi al candidato di centrosinistra, che, detto per inciso, poi era un candidato di centrosinistra nel 2006, che nel precedente quinquennio era stato vice sindaco del candidato di centrodestra.
Vabbè, Rosario, è molto divertente, naturalmente, perché Mastella prima ci ha detto che cosa, un po' per spiegare agli ascoltatori. Io sono passato da una coalizione all'altra, ma mai mentre ero in una coalizione appoggiavo candidati dell'altra coalizione, un po', insomma, scherzosamente contro l'UDC. Beh, insomma, ha anche precisato, non a livello regionale, infatti io gli ho detto: Mastella, ma a livello locale ne sono successe di tutti i colori, e lui ha detto sì, a livello locale. E beh, insomma, questo ascoltatore della provincia di Caserta ci ha raccontato 2 o 3 cose. Va bene, dove andiamo? Direi con Alessandro Cecchi Paone. Ciao Alessandro, buonasera.
Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti voi, ben ritrovati.
Che è direttore di Marco Polo TV, 414 su Sky, lo potete trovare.
Grazie.
Allora, Cecchi Paone, lei lo sa che nel Lazio si sta formando una coppia formidabile, il ticket Bonino-Brass. Beh, insomma, qui è una cosa incredibile. Cioè, la Bonino è il capo, come sapete, candidata del... cioè, sto scherzando, naturalmente, del centro-sinistra. Tinto Brass ha annunciato oggi che cosa? Che sarà nelle liste nel Lazio per il Partito Radicale. Insomma, il ticket Bonino-Brass, credo che in Vaticano sono un po' in subbuglio, no? Che dice lei?
Ma io penso che invece il Vaticano abbia tirato un sospiro di sollievo, perché al posto di Brass ci dovevo essere io. E poi ho declinato.
Ma come notizia questa? Hanno offerto a Cecchi Paone? No, che cosa l'hanno offerto veramente?
No, ma la notizia è doppia ed è divertente. Siccome tra i tanti guai di questo paese c'è anche la spaccatura di radicali che un po' stanno a destra e un po' stanno a sinistra, mi hanno offerto la candidatura in un listino radicale liberale con Sgarbi in appoggio alla Polverini.
Sì.
E invece un composto con la Emma Bonino. Io ovviamente avrei scelto Emma, però dopo un'unica sfortunata esperienza ho capito che non c'è spazio per i non professionisti nella politica italiana, nonostante le promesse e le speranze. Io non lo sono, per cui aiuterò Emma con grande piacere, ma da fuori della lista, e quindi ecco Tinto Brass.
Però viva Bonino, qui almeno.
Certo, sempre, sempre, assolutamente.
Senta, ma ha visto che si stanno scatenando già i giornali, eccetera, la Bonino sotto attacco, per esempio, di Libero, questa storia della Bonino abortista. Il direttore Belpietro dice: abbiamo raccontato quello che faceva Bonino negli anni 70, in fin dei conti negli Stati Uniti, quando uno si candida, il candidato viene rivoltato come un calzino, insomma.
Sì. Beh, diciamo, io voglio molto bene a Belpietro, che è stato anche il mio direttore. Diciamo che il tono era un po' aggressivo, come ultimamente, no, nei giornali, sì, di destra. Diciamo anche che però si può tranquillamente dire che non c'era niente di male in quello che faceva la Bonino, perché chiaramente lo faceva per motivi provocatori, ancora una volta per smuovere il paese letargico, sì, ricordargli, sì, la piaga degli aborti clandestini.
Oggi infatti la Bonino, in un'intervista credo a Red TV proprio questa sera, ha rivendicato: io facevo una battaglia contro l'aborto clandestino, dunque rivendico tutto quello che ho fatto.
Esatto, insomma, è la tecnica radicale, no? Io stesso ho fatto il mio coming out per ricordare agli italiani: ehi, ci sono gli omosessuali, ehi, in Italia non hanno leggi, ehi, non c'è la legge sulle coppie di fatto, perché altrimenti in Italia si va avanti per secoli se noi radicali ogni tanto non ci esponiamo personalmente ricordando l'esistenza di un grande tema civile che viene completamente ignorato.
Senta Cecchepone, però qui una volta chi candidava i volti televisivi in Parlamento era soprattutto il centrosinistra, con esperienze le più disparate, l'ultimo Sassoli, prima ancora la Gruber, Santoro stesso, Badaloni, Marrazzo, eccetera eccetera. Adesso pare che in Puglia a qualcuno del centrodestra venga in mente di candidare, sia venuto in mente di candidare Attilio Romita, che è un bravo giornalista, un conduttore del TG1, pure lei lo conosce ogni sera, spesso, certo, lo vediamo in televisione. Io personalmente
è un bravo collega, assolutamente.
È di Bari, ma insomma nel centrodestra anche loro prendono questo andazzo.
Io non credo che durerà, e in realtà non è mai durato, perché nella disciplina che almeno c'era fino a un certo periodo del centro-sinistra, adesso non c'è più, quando si prendeva un personaggio da fuori del partito gli si garantiva in maniera assoluta e totale l'elezione, cioè la Gruber, Sassoli, Marrazzo.
Beh, Marrazzo se l'è dovuta sudare contro Storace in realtà, non era proprio garantito.
Però, diciamo, allora nelle politiche e nelle europee, casi erano posti blindati, addirittura capolista uno. Nel centrodestra si sta meno, come dire, si è meno buoni, il concetto di competizione è esteso, e per questo dico che secondo me bisogna stare molto attenti, perché poi i professionisti della politica sono molto bravi e sanno come si fa. Io per esempio ho scoperto che i peggiori nemici di una persona che viene dall'esterno e vuole mettersi al servizio della politica sono i tuoi stessi compagni di partito.
Ah, su questo non c'è dubbio. Ti vedono come un alieno.
Nel loro lavoro, capito?
Ti vedono come un
alieno. Tuo.
Certo, ti vedono come un alieno. Senta, lei tra Vendola e Boccia in Puglia, per chi fa il tifo? Ha una preferenza?
Di Boccia non so assolutamente niente. Vendola è uno che tutto sommato ha giocato anche sulla battaglia civile delle coppie di fatto, delle persone gay, ma poi non ha fatto nulla, quindi devo dire che sono felice di non essere pugliese, perché così non devo scegliere nessuno. Magari sceglierei Romita per vicinanza professionale.
Senta, però Romita a me non mi sembra che abbia, insomma, lei che come notorio, insomma, gli uomini li guarda anche una certa attenzione, insomma, per adesso scherziamo anche un po',
diciamo che il gusto estetico alla sua parte.
Esatto,
ma comunque,
Romita a lei piace come uomo, le piace? A me no, insomma, sinceramente.
No, a me neanche, però devo dire che nel centrodestra si cerca più che l'uomo bello, l'uomo rassicurante, medio borghese, vestito in maniera un po' da matrimonio, da prima comunione.
E lì siamo. È inquadrato perfettamente, è lui assolutamente. Però io ho letto una dichiarazione un po' inquietante che lei ha fatto a Klaus Davi, che è anche bravo poi a trasformare le dichiarazioni in agenzie di stampa, eccetera. Perché pare che a lei piaccia, dal punto di vista fisico, dico, non politicamente, De Magistris. Lei dice, politicamente, almeno ho letto così, mi corregga, politicamente fa errori marchiani, fisicamente avrei una relazione con lui, è un bellissimo ragazzo. Ma davvero,
allora,
lei,
sul fatto che politicamente pensa... con i magisti non abbia nulla a che fare, è assolutamente evidente, lo confermo. Non avevo in realtà mai pensato a lui come potenziale partner, però come tu dicevi, Klaus Davi è talmente bravo a fare le domande e poi a pomparle che di fronte alla domanda, ma ti piace? Ho detto, beh certo, è un bellissimo ragazzo. Poi lì è diventata addirittura una proposta di storia che non mi sono mai sognato, ma insomma non si può negare che tra Romita e De Magistris è meglio De Magistris.
Ah, tra De Magistris e Romita è meglio De Magistris.
Ma sì, si veste col velluto, insomma c'è qualcosa, come dire, di un po' più moderno, ecco, un po' meno formale.
Un po' arda anche, no? Velluto.
No, questo non lo so, non l'ho mai visto in vita mia. Diciamo che in politica è molto hard, per questo non posso avere, come dire, nulla in comune con lui.
Perché il velluto... è una cosa che attizza, no? No, il velluto.
Beh, diciamo che stilisticamente fa pensare a un weekend in campagna, una piacevole chiacchierata davanti al caminetto con un cognac in mano, insomma, ecco, in questo senso, anzi direi soft più che altro.
Ah, ecco, appunto, no, infatti io pensavo, no, ho pensato alla pelle, non so perché mi ero confuso tra velluto e velluto.
Vedo che Cruciani, cioè, possiamo parlare di queste cose. Io il velluto mi fa venire più che altro in mente, come dire, gli intellettuali,
esatto, sì, sì,
di sinistra del PDUP, del Manifesto, che una volta erano comunque delle persone con cui si potevano fare delle belle chiacchierate, la Castellina, parliamo di cose di cui molti forse non sanno neanche,
no, certo,
non hanno
certo
neanche sentito parlare. Lucio Magri, ecco, è il velluto.
È il velluto. Invece in politica il coso è da chi è rappresentato?
Il cuoio?
Il cuoio, sì.
Ce ne sono parecchi, ma non lo fanno vedere.
Cioè, il politico italiano che più attira Cecchipone chi è?
Ma io non ci ho mai pensato.
No, un politico che dice Cecchipone ogni volta che guarda qualcuno in televisione, questo qua ammazza.
Beh, ma lì allora scusa, non mi dire che è un fatto proprio questo di parte, perché si sa che sono radicale, radicale resto e resterò. Cappato resta un bellissimo ragazzo.
Oh, Cappato.
E la pensa come me.
In che senso?
Nel senso che è radicale.
Ah, no, pensavo che fosse anche...
sei provato, ma in questo sei molto bravo, ma non sei bravo quanto Clavi a indicare, a essere capzioso.
No, vabbè, perché poi non posso trasformare. Vorrei trasformare questa trasmissione in qualcosa alla Klaus Davi, così alla...
Facciamo, scusa, una versione Mai dire la zanzara.
Perché no? Perché
scusa,
no?
Così potremmo parlare della Ferilli, tu l'hai sentita l'altro giorno.
Te la faccio sentire, eccola qui. Guarda.
No,
guardala,
no,
guardala, 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 sentila, anzi che guarda, te la faccio sentire.
La sinistra le battaglie per gli omosessuali ne ha fatte, ne continua a fare e credo che nessuno possa non riconoscere questo solo alla sinistra. Dopodiché però sbaglia nel momento in cui una coppia gay viene messa quasi al primo posto di una coppia etero, nel senso la famiglia nel senso tradizionale, e noi il senso tradizionale lo dobbiamo rispettare, quindi alcune persone di sinistra nel momento in cui appoggiano troppo un concetto sugli omosessuali, a mio giudizio fanno diventare antipatici gli omosessuali.
Vabbè, insomma, la sinistra parla troppo della questione degli omosessuali, e allora secondo me ha ragione Sabrina Ferilli, te lo dico, lo so che sei arrabbiatissimo Sabrina Ferilli, però è vero quello che dice, insomma spesso l'insistenza su certi temi eccetera probabilmente scoccia gli elettori, no? O no?
Ma allora, innanzitutto dobbiamo segnalare che la Ferilli, mi dispiace dirlo, mi piace molto, ma ha dei seri problemi con l'italiano. Poi, se lo vuoi farli ascoltare, era veramente una sintassi complicatissima e di difficile comprensione. Sì, tendenzialmente ha ragione, però il vero punto è che se si vuol fare una politica seria, si prende un tema e lo si risolve. Al governo la sinistra non l'ha fatto, e forse anche ragione la Ferilli, visto che in realtà la sinistra non fa, come non fa il centrodestra, nulla per le persone.
È meglio non parlarne più, no?
È meglio non parlarne più, perché mortifica fa arrabbiare i gay e rompe le palle agli altri. In questo senso sì che c'è ragione.
Allora,
la soluzione sarebbe risolvere il problema, così tutti arrivederci e grazie, oppure smetto di parlarne.
E perché ne parli troppo anche te?
Ma oddio, sai che da 6 anni a questa parte ne parlo in continuazione, ma un semplice fatto, io mi aspettavo che dopo di me si aprisse una lunga schiera di coming out, cioè, mi sono girato e non c'era nessuno, e quindi ogni volta che giustamente vi ringrazio, volete parlare del tema, tutti voi, carta stampata, radio e televisione, trovate solo me, e quindi da 6 anni non posso parlare d'altro.
No, ma infatti io non è che ormai dalla questione delle coppie di fatto eccetera non ti chiedo più nulla.
Perché no, no, ma anzi ti ringrazio perché bisogna parlarne, la cosa assurda è che oltre a me non ne parla più nessuno.
Una volta hai scritto recentemente: sono gay ma non piagnone, che significa?
Nel senso che appunto non bisogna essere vittimisti, bisogna ricordare che nel resto del mondo è una condizione talmente normale, talmente riconosciuta e tutelata con delle leggi che non se ne parla più, non esiste un problema omosessuale o delle coppie di fatto in tutto il resto del mondo libero, come lo chiamo io. Siamo costretti a parlarne, e io più degli altri perché non c'è nessuno che mi sostituisca, perché qui la cosa viene ancora assolutamente negata e non risolta.
Allora ti faccio e vi faccio ascoltare le due cose del giorno, la principale per esempio è questa, sicuramente un po' tra il trash e il serio, A un giorno da pecora, la nostra trasmissione preferita come sapete, da dove prendiamo spesso spunti e anche audio da mandarvi per, le vostre, per i vostri interventi, insomma lui, Tinto Brass, che si candida con i radicali, sentite.
Ma è vero che ti presenti?
Certo, mi presento.
Vedi, vedi, avevo detto che era vero.
No, calma, no, cerchiamo di spiegare. Che, qual è la notizia, signor Tinto?
La notizia è che i radicali mi hanno chiesto di candidarmi come nome di prestigio nelle loro nelle liste Pannella Bonino.
Allora,
adesso devo stabilire in che regioni mi presentano. Credo il Lazio e il Veneto. Probabilmente adesso poi dopo non lo so, sono in tre regioni che ci si può presentare.
Quindi, e poi ieri sera Grillo che torna alla RAI dopo il 1993, almeno intervistato ufficialmente in una trasmissione, e dice che il PD sono una massa di cialtroni, sentite.
Io volevo andare al loro congresso e dire: mandate via questi 10 cialtroni di D'Alema, questa gente che Veltroni, niente, che sono il nulla, prendetevi un programma come questo, prendetevelo, io non c'entro più, mandate gente di 30 anni che ci sono nel Partito Democratico.
E questo era Grillo. Allora Cecchi Paone, beh insomma devo dire la verità che una campagna elettorale, non sarà così perché noi ci scherziamo sopra, una campagna elettorale nel Lazio in cui sale sul palco lì, te lo immagini, la Bonino insieme a Tinto Brass, beh, insomma,
guarda, mi ricorda tanto la tipica provocazione pannelliana della Ilona Staller, secondo me, senza offendere nessuno, è l'equivalente maschile di Ilona Staller.
Chi? Brass dice?
Sì,
eh beh, sì.
Sì,
certo, certo. Anche perché promette un programma in cui, che ha come titolo Eros e Libertà, che non so poi cosa significa concretamente a livello di poi di attuazione pratica, insomma, di punti
ma
concreti.
Ma qual è la verità poi? Perché sì, è bello che si facesse una legge sulle coppie di fatto e poi parliamo d'altro, perché per fortuna in Italia la libertà sessuale c'è, esiste e nessuno la tocca, è anche fin troppo esibita. Qui si tratta di trovare piccole cose legislative per cui poi siamo tutti contenti e chi vive in una situazione di mortificazione finalmente ne esce.
Ma allora, mi hai dato lo spunto, voglio chiamare lunedì Brass e proporgli di mettere al primo punto della sua campagna elettorale nel Lazio, ma di farlo seriamente, non credo che poi lo farà, ma comunque la questione delle case chiuse, della legalizzazione della prostituzione. Sì,
ha dedicato tanti di quei film all'argomento, ti ricordi
appunto,
la chiave?
Appunto, ma poi dice di essere stato nel passato un grande frequentatore quando era ragazzo, eccetera. Insomma, il primo punto deve essere questo. Secondo me, insomma, può riuscire. Ascoltatori, Gian Giacomo, provincia di Venezia. Buonasera. Mi sente?
Pronto?
Sì, buonasera, dica.
Sì, salve, buonasera e complimenti per la trasmissione. Io volevo intervenire in merito alla candidatura di Brunetta come sindaco di Venezia.
Sì.
Allora, io ho abitato a Mestre per 35 anni. Mestre è un grosso paese o quartiere di Venezia che conta solamente 240.000 abitanti. E relativamente alla candidatura di Brunetta, a me fa specie, a me fa piacere l'intervento di Brunetta come candidatura a sindaco, però diciamo così che Mestre e Venezia avrebbero bisogno più di una persona presente nel territorio che un ministro che va a destra e a sinistra. A me
lo sa qual è la mia previsione, Gian Giacomo, che Brunetta vince a mani basse.
Sì,
ma proprio a mani basse significa senza nemmeno iniziare a giocare, cioè vince,
guardi,
facilissimo, non facile.
Ma sì, io ho anche le mie idee in questo, sicuramente vincerà, ma a me non non dispiace la figura di Brunetta, voglio dire, però e vincerà anche con l'appoggio di Cacciari, perché Venezia, come ben sa lei, nel 2020 dovrebbe, o quantomeno è candidata per ospitare le Olimpiadi.
No, adesso dovrebbe, lei è partito da dovrebbe, poi è candidata. No, quindi, secondo me non sarà né candidata né altro ancora, no, insomma, infatti, per allora, carità, lasciamo perdere.
Allora, io le dico questo, Venezia è una città morta, con mille problemi, con delle spiagge di tutto il litorale, Lido, Pellestrina, agli alberoni che sono completamente distrutti.
Allora?
Mestre è completamente distrutta, se va al polo chimico di Porto Marghera è completamente distrutto, quindi qua ci vuole una figura che sia stabile a Venezia, non che vada avanti e indietro da Roma. Cioè se ci vuole rilanciare.
Ho capito.
Ma così, se no è solamente una mossa pubblicitaria, capito?
Ma è una mossa pubblicitaria. In realtà Brunetta l'ha sempre confessato che il suo sogno è quello di diventare il sindaco della sua città. E poi ripeto, alla fine i veneziani hanno di fronte due possibilità: o un sindaco a tempo pieno, che sarà quello proposto dal Partito Democratico, oppure un sindaco come Brunetta, che già è ministro, e dunque loro sanno che si dividerà tra Roma e Venezia. La ringrazio. C'è Chipone sempre con noi, un attimo altri ascoltatori. Antonella, provincia di Imperia, buonasera.
Buonasera. Ecco, io proprio per questo di Brunetta volevo dire, cioè non è sempre giusto, io le parlo da ignorante, non sono dentro la politica, tutte quelle cose lì, però non è sempre giusto scaricare o giustificare, cioè tutto quanto, sugli altri, nel senso che non lo puoi fare, non è giusto che tu lo fai.
Beh, secondo la legge lo può fare, secondo la legge lo può fare.
Sì, però siamo sempre lì. Se, visto che sono a livelli piuttosto alti, non che fai l'impiegatuccio e lo devi fare bene, non vedo perché devi dividerti il tuo tempo, che non sei un santo, sei un essere umano comunque come noi, in due cose molto importanti, e poi dire vabbè, i veneziani se vogliono fanno, se no non lo fanno. Perché basta il popolo, la massa, io parlo, basta che uno dica io faccio, io ti propongo, io ti darò, farò.
Però lei ha poca fiducia negli elettori, io invece penso
abbastanza,
che...
Perché
no, Antonella, io non la penso così.
Io sono una persona disabile.
Sì.
E onestamente già nel mio campo vedo delle cose allucinanti. Io devo mettere un tutore, ho 54 anni, dovrò rimettere un tutore alla gamba sinistra che pesa 4 quintali e mezzo,
sì,
perché la mutua, diciamo, insomma, lo Stato non mi passa quello in lega leggera. Ho 54 anni, sono cicciottina, quindi già il mio peso mi fa fatica a camminare, per quel poco che posso ancora camminare. Più mi dici, se vuoi, che puoi anche integrarlo, è un casino perché non rimarrà mai tuo quando alla fine...
No, però Antonella, mi scusi, io ho grande rispetto per la sua situazione, infatti, ma cosa c'entra con l'argomento di cui stiamo parlando?
No, infatti, però le dico, anche non è sempre giusto aspettare che siano gli altri che facciano qualcosa.
Ah, ho capito,
tu
in questo
devi
senso.
Prendere le tue decisioni. Hai deciso di percorrere una strada, giusto o sbagliata che sia, farlo bene, farlo male, poi quello... Appunto,
cioè lei dice una cosa, mi scusi se la interrompo Antonella, lei dice sin dall'inizio Brunetta dovrebbe capire che non ce la si può fare a fare il sindaco, no, a svolgere queste due funzioni
bene,
allo stesso tempo.
Si può fare, perché tutto si può fare, perché anch'io riesco a fare tutto,
sì,
però nelle mie condizioni non sempre tutto mi riesce bene.
Ho capito,
però
c'è Chipone, ha ragione questa ascoltatrice, Alessandra?
Guarda, la capisco e la saluto, le faccio anche tanti auguri, però io sosterrò Brunetta se scenderà in campo come esponente.
Ah, io lo so perché, però, io lo so perché è l'unico nel centrodestra che propone una legge...
Esatto.
Com'è che si chiamano?
Nome tremendo, credo Dildo o qualcosa del genere.
No, Dildo non credo, guarda.
No, Doremi, aspetta, è una cosa strana.
Alessandro,
Doremi, questa è come la tua scivolata sul cuoio. Doremi si chiamano Doremi. Comunque, no, non, sai perché? Perché amando Venezia...
Com'è che ti è venuto in mente Dildo, io non so.
Come a te il cuoio, dai, non approfondiamo. Diciamo che come esponente della Fondazione per Salvare Venezia,
sì,
secondo me avere un sindaco che sta nel governo è una mano santa per Venezia, perché dovrebbe abbreviare e accorciare le catene di comando per aiutare la città.
Oh, ecco un'opinione controcorrente questa sera, perché abbiamo sentito tante persone che sono intervenute contro la candidatura di Brunetta, invece c'è chi paura che non è che sia schierato da una parte o dall'altra. Osserva le cose senza partito preso, comunque senza essere inquadrato in un partito, in uno schieramento, e ci dice: beh, insomma, per Venezia avere un sindaco che sta anche lì a Roma e decide le cose può essere utile, no?
Io spero di sì.
E poi per Cecchipone c'è qualcosa in più, cioè Brunetta è uno dei pochi, non sono in realtà, non è l'unico, però insomma è uno di quelli nel centrodestra che propone una soluzione legislativa per le coppie di fatto, che non si chiama Dindo.
Beh, d'altra parte, scusa, lui è un vecchio socialista libertario, quindi con un radicale come me ovviamente è in piena sintonia, anche se dobbiamo sottolineare che sulla proposta Doremi, credo.
No,
che
Di Dore. Ormai se ne sono inventati tutti i colori. Per cui.
Comunque c'ha accanto anche il Rotondi della Democrazia Cristiana.
Eh sì, Rotondi anche lui è stato, sì, diciamo, da tempo è favorevole alle coppie di fatto, insomma alla soluzione legislativa per le coppie di fatto, non solo omosessuali. Siamo qui 20:47 800 24 00 24. Antonio ci chiama da Frosinone, buonasera Antonio.
Sì?
Ci sono bambini intorno a lei?
Ah sì, guardi, sono rientrato a casa, guardi, è un piacere ascoltarla ogni sera.
La ringrazio, veramente... Quanti bambini ha lei, Antonio?
Due che mi attendono a casa, mi attendono impazientemente perché torno ora dall'ufficio.
Allora non le rubo troppo tempo, ci dica.
No, ma di rubo, è un piacere veramente parlare con lei, intervenire in trasmissione. Ascolti, guardi, innanzitutto volevo fare un'osservazione. Io mi pareva di aver ascoltato la frase che fece Brunetta, che ha fatto Brunetta di recente, ma in Bari del Bamboccioni, grandissimo politico, una frase che riprese da Padoa-Schioppa, insomma.
Sì.
Non so se ricorda lei, fu pronunciata da Padoa-Schioppa questa, e lui l'ha ripresa. È un grande personaggio politico e mi trovo pienamente d'accordo poi con Cecchi Paone, perché è una persona rispettabilissima. Per
sul che cosa? Sul che cosa, mi scusi?
Ma sul fatto che lui dica che praticamente ci sono delle persone che debbano avere dei ruoli specifici nella politica, perché sono persone che, insomma, il Tinto Brass, magari bravissimo nel suo ruolo, nel fare regista, sicuramente molto bravo, però insomma deve fare quello che è il suo lavoro. Non credo che si possa candidare e aiutare molte persone che attendono che una persona che si viene a...
Ho capito.
Però l'unica cosa che mi sento su Cecchi Paone è il fatto che credo che, insomma, voglio dire, lui parla di normalità, di quello che sono le sue idee personali, insomma.
Che significa? Non ho capito, normalità delle idee personali.
La normalità io credo che sia essere etero, insomma, voglio dire, io lo rispetto.
Adesso non ci provochi su questo, Antonio, che significa normalità?
No,
apriremo una discussione infinita qui sulla normalità.
Immensamente ragione, Cruciani, immagini però una cosa, insomma. Io credo che in una democrazia sia giusto rispettare quello che poi comunque sono le idee diverse di una persona. Ed è giusto, perché è una persona meritevole di ogni bene, il signor Cecchi Paone. Mi trovo veramente d'accordo con lui, con tutto quello che dice, però che poi diventi la normalità, insomma, quello che poi possa essere l'omosessualità, non lo credo che sia, insomma, ecco. La
Alessandro, parla con Antonio, cerca di convincere.
No, ringrazio tanto Antonio, e credo che abbia un po' paura della Ferilli, lo dico senza cattiveria, cioè che ci sia una sorta di eccessiva attenzione nei confronti di una minoranza importante che chiede attenzione e riconoscimento, dimenticando la maggioranza che già l'ha ottenuta per di fatto. Ecco, in questo senso questa sua paura è comprensibile. Diciamo che ci sono tante normalità, tante famiglie, lei sa che io ho vissuto meravigliosamente anche quella maggioritaria, ma quello che conta non sono io, è che ci sono tante persone, sono milioni, circa 6 milioni secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Italia, che ancora si vergognano, ancora si nascondono, e se si innamorano non possono mettere a posto due o tre cose fondamentali per la convivenza.
Sì, guardi, mi perdoni se la interrompo. Non
dica, Antonio.
Dicevo, voi avete ragione da vendere.
No, ma siccome lei ha parlato di normalità, poi la questione legislativa è un'altra, però ecco, parlare di normalità o normalità...
No, insomma. Perché questa cosa, se lei ricorda, l'ha detta qualche minuto fa il signor Cecchi Paone, cioè nel senso che le ha detto Cruciani, quando parlava con lei, che è normale, insomma, ecco, normalità, ecco, io credo che è di significato diverso a questa parola normalità, ma non perché, ripeto, non rispetti, perché è giusto, e quelle due o tre cose che dice il signor Cecchi Paone, io credo che sia anche giusto che vengano, però insomma, ecco, normalità non la credo che sia una parola giusta, adeguata, insomma, poi a quello che diceva il
signor.
Se posso solo permettermi una
Alessandro,
cosa,
vai.
Io credo che i suoi bambini siano piccoli.
Sì.
Pensi la difficoltà se quando crescono uno di loro dovesse manifestare bisessualità, omosessualità, con quale problema si troverebbe, come dire, alle prese di fronte al concetto di normalità? Lei avrebbe un figlio non anormale se dovesse avere un figlio omosessuale.
Attenzione, non ho detto che...
Antonio, lei considererebbe suo figlio anormale se manifestasse delle...
È una cosa brutta. brutta da dirsi, ma purtroppo lo è così, signor Cruciani, cioè nel senso che non è una cosa normale, insomma, di fatto. Ma attenzione, ci stiamo soffermando su un aggettivo poi alla fine.
Beh no, però è importante, perché
però è importante, ecco, capisca, cioè nel senso che non dicevamo che loro non debbano avere dei diritti, infatti il signor Cecchiavone, è giusto che ho le due tre cosine che lui diceva, ed è giusto che vengano sistemate, attenzione. Però insomma, dire di normalità, insomma, ecco, la vedo una cosa diversa. Cioè, io, per me la normalità è l'etero, insomma.
Ho capito, ma noi rispettiamo. Non si deve intimorire dalle sue,
no, dalla Ferilli non sono
dalle sue idee, anche dalle sue idee.
No, si figuri, no.
Va bene Antonio, la ringrazio. Non mi sembra,
vi ringrazio,
no,
a voi,
non mi sembra serata. Alessandro un omofobo, questo ascoltatore, no?
No, anzi, secondo me è una di quelle persone conversando con le quali si può risolvere in maniera civilissima il problema e anche rinunziare a discutere su cosa è normale o non è normale. Ricordiamoci però proprio questo: ci sono tanti ragazzi e ragazze che si vergognano di dire ai genitori mi date una mano e mi volete bene lo stesso anche se amo una persona del mio stesso sesso, e genitori che si vergognano dei figli come se fossero drogati o come se fossero dei terroristi o dei ladri. Ecco, bisogna stare un po' attenti su questo uso dei termini, ma credo che questo signore sia un alleato per fare dell'Italia un paese civile anche su questo.
Allora, sempre da Klaus Davi, cosa ha detto Cecchipone, se poi l'ha detto, Berlusconi non è omofobo, cioè io è una cosa che in realtà ho sempre saputo, no? Cioè Berlusconi è tutto tranne una persona che ha, come dire, che vede, no, che vede male gli omosessuali nella maniera più assoluta.
Assolutamente, è venuto fuori per questo. Klaus non inventa mai nulla, quindi tutto quello che esce è vero, diciamo, magari un po' lo abbellisce o lo gonfia o lo pompa un pochino. Era venuto fuori per due ragioni. La prima storica, mi disse: ma come reagì Berlusconi quando, candidato radicale per Forza Italia alle europee, hai fatto il coming out?
Sì.
E io gli ho detto la verità, mi chiamò e mi disse: hai fatto bene per eventuali ricatti. Io all'epoca non ci avevo neanche pensato, perché era un'epoca ancora civile sulle incursioni nella vita privata, però insomma mi disse questo. E poi venne fuori chiaramente che, voglio dire, lui è un modernizzatore, sa come funziona il mondo, il mercato politico, il mercato commerciale, il mercato pubblico, e quindi sa che gli omosessuali sono importantissimi sia per il voto sia per l'andamento del mercato, degli acquisti, dell'economia. E poi non dimentichiamo che è stato un grande imprenditore della televisione e del cinema, che dove la presenza degli omosessuali è enorme. E quindi, voglio dire, la sua non omofobia è un fatto, come dire, eclatante. Ma perché è venuto fuori di nuovo? Perché aveva appena detto che voleva nominare sottosegretario la Santanchè, che invece è di un'omofobia sconvolgente, di una xenofobia sconvolgente, di un razzismo sconvolgente. Quindi io volevo mettere in evidenza questa duplicità.
Ma ormai Berlusconi, pure su questa storia della legislazione sulle coppie omosessuali, non si espone più da tempo, però,
un accordo politico col Vaticano, e la Santanchè, come dire, garantisce tutta la fascia post-fascista su questi argomenti. Però io volevo dire, lui personalmente, proprio per il suo passato, certamente non lo è, poi politicamente ha deciso di esserlo.
Bene, Franco da Chieti, buonasera.
Buonasera a loro e complimenti per la
trasmissione. Dica Franco.
Niente, io innanzitutto devo fare i complimenti a Cecchi Paonio, perché quello che ha detto su Brunetta guardi, è di una elementarità, per il proprio elementarità.
Cioè,
proprio
che cosa?
Naturale.
Lei dice per il fatto che per Venezia può essere importante avere un ministro come sindaco.
Ma mica uno deve stare, ma oggi con le comunicazioni che ci sono, mica il sindaco deve stare tutti i giorni. Il sindaco non è che quando uno va al comune dice buongiorno sono Tizio, buongiorno sono Caio. Il sindaco deve svolgere tutt'altra attività, che è quella della mediazione politica. Che si svolge appunto nell'andiripieni fra Roma e le realtà locali.
Cioè lì ci sono poi i vice sindaci, gli uomini,
esatto,
del sindaco,
bravo,
che possono fare il lavoro sporco.
Certo,
diciamo.
Lo sappiamo tutti, e non utile nascondersi, che la politica non è che le fanno le unità, le fanno i corpi di partito, i corpi di alleanza,
vabbè,
lo fanno,
Franco,
tutti quanti, quindi chi finge di non saperlo, due sono le cose. O non è informato, oppure è un'altra cosa che preferiscono.
Poi comunque, in ogni caso, il sindaco, mi sto quasi convincendo, non sono proprio convinto che si può fare il sindaco di Venezia, il ministro.
Poi se ne renderà conto.
Il sindaco in realtà cosa deve fare oggi? Prendere, raggranellare più soldi possibile dal governo centrale, per poi fare investimenti sulla città. Naturalmente lì bisogna avere i piani, i progetti, eccetera. Franco, altro argomento velocemente?
velocemente la candidatura della Bonino nel Lazio per il PD è un suicidio totale.
Perché?
Perché? Suicidio totale, proprio, ma fatto proprio come meglio non si sarebbe potuto fare.
Perché suicidio, dice lei?
Perché lei ha contato quante chiese ci sono a Roma?
Vabbè, ma io non credo che guardi, no, sono, io non credo perché... che il, come dire, che il voto nel Lazio venga deciso sulle questioni dei cattolici, della,
no,
del Vaticano.
Anche deciso, perché praticamente lei prenderà sicuramente il 2,5% che è la quota radicale in toto, ma del 30% di cattolici praticanti, di cui 10% vota PD e 20 PDL, praticamente andrà a catturare il 10, nemmeno il 10%.
No,
della quota PD, un 8%, è sicuramente quasi zero dal PDL, perché per prendere i voti del PDL con cui si vince bisogna candidare una persona non come la Bonino.
Ho
capisce?
Capito.
E non ci vuole Einstein per capirlo.
Vabbè, Franco, abbiamo chiuso per questa sera. Alessandro, tu non sei d'accordo?
Possiamo ricordare al volo a Franco che però i referendum sul divorzio e sull'aborto sono stati vinti su proposta radicale, socialista e liberale, con i voti di tanti cattolici che hanno capito che una cosa è la dottrina, una cosa è il rispetto dei diritti civili.
E questo anche a Roma e nel Lazio, non è che i voti là fossero poi diversi rispetto al resto del paese.
Per questo secondo me non è così suicida la proposta, anzi.
Va bene, grazie Alessandro Cecchi Paone, buona serata, ci sentiamo presto con tutti voi lunedì 18:30, ciao.